Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. Nella pillola di oggi vi vorrei parlare di caldo a livello planetario. Tra una settimana si concluderà il mese di marzo e sarà l'occasione per dare un'occhiata ai dati e vedere se succederà quello che è già capitato nei 9 mesi precedenti. A livello annuale, ne abbiamo già parlato in precedenza, il 2023 è risultato l'anno più caldo e di gran lunga da quando si misurano i dati di temperatura a livello globale, cioè dal 1850. Forse in tale occasione non avevo fatto rimarcare che se andiamo a ordinare per anomalia di temperatura gli anni, troviamo i primi 10 anni più caldi nelle prime 10 posizioni. Di sicuro avevo appena evidenziato un altro fattore, e cioè come anche a livello mensile, analizzando cioè i singoli mesi nella serie, vale un discorso quasi analogo. Vale a dire che prendendo tutti i mesi di gennaio della serie, dei 13 mesi più caldi, 11 sono negli ultimi 11 anni e il gennaio 2024 è al primo posto. Lo stesso capita per febbraio e anche in questo caso febbraio 2024 è al primo posto. Per gli altri mesi, a novembre, 8 dei 10 mesi più caldi sono relativi agli ultimi 10 anni. Per marzo, aprile, giugno, luglio, ottobre, dicembre, 9 dei 10 mesi più caldi sono relativi agli ultimi 10 anni. E addirittura a maggio, agosto e settembre, i 10 mesi più caldi si trovano tutti negli ultimi 10 anni. Ma la cosa sorprendente è che tutti i mesi, a partire da giugno 2023 fino per adesso a febbraio 2024, sono risultati i mesi più caldi delle serie. Sono 9, il che significa che 9 degli ultimi 12 mesi, tra l'altro consecutivi, sono risultati i mesi più caldi della serie. Fanno eccezione proprio marzo, aprile e maggio, che nel 2003 si collocarono soltanto al secondo, quarto e terzo posto rispettivamente. Il 2016, l'anno più caldo fino all'anno scorso, detiene ormai soltanto il record di marzo come mese più caldo, mentre il 2020, annualmente in terza posizione, ha i record mensili di aprile e maggio. Resisteranno questi tre record o arriveremo tra poco più di 2 mesi ad aver avuto l'annata record con tutti e 12 gli ultimi mesi al primo posto? Beh, è ancora presto per dirlo, ma ci sono dei segnali che lo fanno temere fortemente. Uno di questi è guardare come sta andando marzo 2024 e per farlo si può dare un'occhiata alla mappa delle temperature, che ognuno può crearsi da solo usando l'archivio dei dati giornalieri su punti griglia NCEP, NCAR, del Physical Science Laboratory. Questo archivio è aggiornato a 3 giorni prima, quindi è praticamente in tempo reale. Con una decina di clic, selezionando le temperature superficiali, uno si può creare il grafico e vedere come sta andando. Per il resto, approfitto di questa occasione della pillola per segnalarvi una pagina web ricchissima di grafici climatici, con didascalie in italiano, quindi più facilmente comprensibili per tutti. L'indirizzo è https://chpdb.it/_climate_dash/. Ed è il frutto del lavoro di tanti scienziati e divulgatori di alto livello che gestiscono la pagina Chi ha paura del buio, questo significa CHPDB, con vari spunti molto interessanti a carattere astronomico e ultimamente anche climatico, e che ovviamente suggerisco di seguire anche sui social, ma è comunque già molto seguita. Ed è proprio su molti dei grafici di questa pagina che si trovano altri dati globali molto allarmanti. Peccato che, almeno per le temperature, ancora meglio le anomalie, medie globali a livello sia mensile che annuale, non ci sia anche la scala riferita ai valori preindustriali, che normalmente si assumono pari alle medie 1850-1900 e che costituiscono il riferimento degli accordi di Parigi. Ma su questo si può fare riferimento ad altre fonti, Ad esempio, sul sito di Copernicus, nella sezione Climate Data Store, Global Temperature Trend Monitor, si può vedere quanto siamo vicini al raggiungimento della soglia di riscaldamento globale di 1,5 gradi, il limite concordato nell'ambito dell'Accordo di Parigi. La cosa interessante di questo grafico, che è interattivo, è che è possibile usare un dispositivo di scorrimento per vedere come è cambiata tale stima nel tempo, per esempio negli ultimi 20 anni. Il calcolo si basa sugli andamenti osservati delle temperature e sulle stime dei modelli. Ad esempio, una decina di anni fa, tale limite sembrava poter essere raggiunto non prima del 2045-2050, ma i trend termici recenti hanno fatto abbassare questo limite fino alla stima del settembre 2033, cioè tra soltanto 10 anni e mezzo. Tornando ai grafici di prima, quelli delle concentrazioni dei principali gas serra climalteranti, anidride carbonica, biossido di carbonio CO2, metano CH4 e protossido di azoto N2O, le cui emissioni sono state aumentate dagli esseri umani dopo la rivoluzione industriale e continuano ad esserlo tuttora, mostrano tutti e tre una crescita di tipo esponenziale nell'ultimo cinquantennio, con l'unica eccezione di un aumento meno rapido per circa 10 anni del metano, sulle cui cause non esiste ancora un consenso tra gli scienziati. I tre grafici mostrano anche, in maniera inequivocabile, che non si è registrata alcuna variazione nell'andamento delle concentrazioni di queste sostanze nei periodi di lockdown del Covid, sostanzialmente nel 2020. E questo nonostante un calo senza precedenti, almeno dalla Seconda Guerra Mondiale, delle emissioni di CO2. Come avevo già commentato all'epoca, questo dimostra che qualche mese di calo del 10% delle emissioni non porta ad alcun risultato. Per arrestare l'incremento delle concentrazioni, il calo deve essere molto maggiore e soprattutto deve durare nel tempo, per cui lo sforzo da fare sarà senza dubbio immane. A proposito di crescita di tipo esponenziale, a occhio ci sono altri andamenti che sembrano essere di questo tipo, almeno nell'ultimo cinquantennio. Uno di essi è quello che esprime il contenuto di energia negli oceani, che dagli anni 80 del secolo scorso è in aumento progressivo, con un ratio che tende ad aumentare. A proposito di quest'ultimo valore, il grafico mostra dei numeri veramente giganteschi che una persona normale fatica a comprendere quanto siano grandi. Intanto, come riportato in didascalia, il contenuto di calore degli oceani è un indicatore climatico chiave del riscaldamento globale in atto, in quanto oltre il 90% del calore in più assorbito dal nostro pianeta finisce proprio negli oceani, limitando quindi parte dell'aumento delle temperature sulla superficie terrestre, in atmosfera, diciamo. Il calore assorbito dagli oceani ha contribuito alla fusione dei ghiacci polari, all'aumento del livello del mare e alla modifica della circolazione oceanica. Il valore attuale dell'anomalia del contenuto di calore oceanico è di circa 2,2 per 10 alla 23 joule. Qui consentitemi una digressione. Il joule, che qualcuno pronuncia anche joule all'inglese, è l'unità di misura dell'energia, del lavoro e del calore, anche se per quest'ultimo si continua ad usare ancora la caloria, specialmente in ambito alimentare. Ricordo che una caloria è definita come l'energia necessaria per innalzare la temperatura di 1 grammo d'acqua alla pressione atmosferica da 14,5 a 15,5 gradi Celsius. Una caloria corrisponde a poco più di 4 joule. Noi a casa paghiamo l'energia elettrica, che però è misurata in un'unità di misura diversa, il kilowattora. Di cosa si tratta? Il watt è l'unità di misura della potenza elettrica. Un watt corrisponde a 1 joule per secondo. In un'ora ci sono 3600 secondi e quindi sempre un watt corrisponde anche a 3600 joule per ora. Un kilowatt vale 1000 watt, ovvero 3.600.000 joule per ora. Se io ora moltiplico la potenza per il tempo e come tempo uso un'ora, posso definire un'altra unità di misura dell'energia, cioè il kilowattora. Per quanto detto prima, un kilowattora equivale a 3.600.000 joule. Torniamo alla nostra energia negli oceani. Abbiamo detto che l'anomalia attuale è di 2,2 per 10 alla 23 joule. Questo numero può anche essere scritto usando il multiplo Z, che significa 10 alla 21, così come kilo significa 1000, mega 1 milione e giga 1 miliardo. Quindi il numero di qui sopra può essere scritto come 220 zettajoule. Questi multipli o sottomultipli sono magari meno noti. Ricordate ad esempio gli attosecondi, scoperti dai giornali quando si parlò dell'ultimo premio Nobel per la fisica a Pierre Agostini, Ferenc Krauss e Anne L'Huillier per i metodi sperimentali che generano impulsi di luce agli attosecondi per lo studio della dinamica degli elettroni nella materia? Beh, in quel caso atto è un sottomultiplo. Beh, questi multipli e sottomultipli si usano proprio in queste occasioni quando ci sono numeri molto piccoli e molto grandi. Cerchiamo di capire meglio comunque il numero di sopra. Sui social ho trovato l'interessante riflessione del climatologo Fausto Tomei che come termine di paragone usa la bomba atomica sganciata sopra Hiroshima. Dal momento che l'energia di tale bomba è di 20 chilotoni e che un chilotone equivale a 4,18 terajoule, cioè 10 alla 12 joule, si arriva a circa 80 terajoule. Per cui gli oceani hanno accumulato negli ultimi decenni un calore che corrisponde a 2,75 miliardi di bombe di Hiroshima. Anche da qui si capisce che è un numero immane. E la sensazione però che sia un numero fuori dal mondo. E inoltre non si capisce neanche bene esattamente quanto valga, perché 2,75 miliardi è anche quello un numero enorme. E ancora si sono posti in paragone un fenomeno puntuale localizzato nello spazio, Hiroshima, e nel tempo, l'esplosione puntuale di 3 miliardi di bombe, con un fenomeno a scala globale e spalmato su quasi un cinquantennio. Possiamo provare a fare un altro paragone, stavolta usando il Sole. La nostra stella fa arrivare al top dell'atmosfera la radiazione di 1367 watt per metro quadro, quella che viene chiamata costante solare. Questa però colpisce la nostra superficie in modo più o meno inclinato a seconda della latitudine e della longitudine. Per semplificare il discorso posso usare, e giuro che qui è l'unica volta che lo faccio, l'ipotesi di una Terra piatta e rivolta sempre verso il Sole dello stesso raggio. Dal rapporto tra l'area della sfera e del cerchio si ricava un fattore 4, per cui il valore di 342 watt per metro quadro, cioè un quarto del precedente, è la radiazione solare incidente perpendicolarmente sul nostro pianeta, o meglio sulla sua atmosfera. Moltiplicando tale valore per l'area del cerchio terrestre, pi greco per il raggio terrestre alla seconda, e prendendo come raggio 6.300 km, però da convertire in metri per fare il conto, si ottengono i watt e il conto fa circa 4,26 per 10 alla 16 watt, o se preferite 42,6 petawatt. Se vogliamo i joule, occorre moltiplicare per il tempo. Se proviamo a considerare un giorno, cioè 86.400 secondi, otteniamo il valore di 3,68 per 10 alla 21 joule, o se volete 3,68 zettajoule. L'anomalia termica immagazzinata negli oceani corrisponde quindi al calore inviato dal Sole sulla superficie dell'atmosfera in una sessantina di giorni circa. Perlomeno questo paragone ci fa capire che il numero precedente, considerando un fenomeno globale come l'irraggiamento solare, appare meno fuori dal mondo, anche se rimane comunque un valore numerico molto alto. Il calcolo da me fatto potrebbe essere perfezionato aggiungendo l'albedo del nostro pianeta, cioè la riflettività, che è di circa il 30%, e quindi considerando la radiazione assorbita dal pianeta, che porterebbe il valore a ridursi a 1,1 zettajoule, il che porterebbe i giorni di radiazione assorbita del pianeta al numero di 199, cioè oltre metà anno, per uguagliare l'anomalia di energia degli oceani. Se qualcuno preferisce, invece della radiazione solare si potrebbe considerare l'incremento energetico dovuto ai gas serra sul pianeta, circa 2,29 watt per metro quadro nel 2011 secondo il quinto rapporto IPCC, questo integrato su un certo numero di anni. Il valore di 2,29 watt per metro quadro lo debbo spalmare sulla superficie terrestre, stavolta sferica, per ottenere la potenza complessiva, che risulta di 1,14 in 10 alla 15 watt, o 1,14 petawatt. Considerando il numero di secondi in un anno, si ottiene circa 36 zettajoule, che ci dice che per arrivare a 220 zettajoule servono 6 anni circa. Visto che nel 1980 lo stesso rapporto IPCC stimava in 1,25 watt per metro quadro il forcing radioattivo antropico, tale valore porterebbe a 11 anni il computo che abbiamo appena fatto. Da questi numeri si può comunque capire che il surriscaldamento subito dagli oceani risulta una frazione considerevole del valore energetico globale causato dalla forzante dei gas serra. Quale che sia il paragone che si vuol fare tra quelli che ho riportato sopra, quello che rimane è che il calore immagazzinato dagli oceani resta un numero molto grande. Se da domani smettessimo di immagazzinare calore, ci vorrebbero decenni, se non secoli, prima che questi lo restituiscano all'atmosfera. La colpa è dovuta al fatto che gli oceani rispetto all'atmosfera hanno una capacità termica molto maggiore. Vediamo di approfondire questo punto. Maggiore la capacità termica, maggiore è anche l'inerzia termica, il che significa che è più difficile far cambiare la temperatura. Questo concetto è importante perché la Terra è composta da materiali con capacità termiche molto diverse, acqua, aria e roccia. Quella dell'acqua è di 4.184 joule per chilogrammo per grado Kelvin. Quella del suolo oscilla tra 1.000 e 2.000 joule per chilogrammo per grado Kelvin e quella dell'aria è solo 700 nelle stesse unità. Quindi queste componenti rispondono al riscaldamento e al raffreddamento in modo molto diverso e tra l'altro pure la densità è diversa. Se immaginassimo di avere una vasca quadrata piena d'acqua, profonda un metro e con un metro di lato, avremmo un metro cubo d'acqua, che conterebbe una massa di 1000 kg, perché la densità dell'acqua è 1000 kg al metro cubo. Se immaginassimo che la temperatura dell'acqua fosse di 20 gradi Celsius, pari a 293 gradi Kelvin, potremmo trovare l'energia termica di tale massa moltiplicando la massa stessa per la capacità termica per la temperatura, trovando che il nostro metro cubo di acqua ha 1,2 gigajoule di energia. Se ripetessimo il conto con un metro cubo di aria, sorvolando sul come farla stare dentro il metro cubo, la ripetizione del conto per l'aria nelle stesse condizioni iniziali, 20 gradi Celsius, e tenendo conto però della sua densità di 1,2 kg al metro cubo, cioè la massa di quel metro cubo d'aria solo di 1,2 kg, porterebbe al risultato di solamente 246 kJ. Se immaginassimo che questi 2 metri cubi si trovassero senza protezione termica in mezzo allo spazio interstellare, essi emetterebbero radiazione seguendo la legge di Stefan Boltzmann, sigma per T alla quarta, cioè la radiazione emessa è pari alla quarta potenza della temperatura espressa però in gradi Kelvin. Dal momento che l'energia persa da 2 metri cubi in un intervallo di tempo sarebbe la stessa, la temperatura del cubo d'aria diminuirà molto più in fretta rispetto a quella del cubo d'acqua. Impostando un semplicissimo modellino, si trova che dopo un solo giorno la temperatura dell'acqua sarebbe diminuita di meno di un decimo di grado, mentre quella dell'aria sarebbe crollata a meno 185 gradi Celsius. Proprio alla luce di tutto questo discorso sull'inerzia termica dell'acqua, vedere un grafico come quello che mostra l'andamento della temperatura media degli oceani nella fascia di latitudini compresa praticamente tra i due circoli polari, in cui a partire dalla fine del 2022 il valore si colloca al di fuori della varianza storica dei dati, è molto preoccupante. Certo, questi dati sono disponibili solo dal 1982, ma in fondo questo periodo coincide con quello in cui si è visto l'inizio del surriscaldamento progressivo del pianeta che sta continuando ancora oggi. E il fatto singolare è che il valore di tutto l'anno scorso è rimasto ben oltre la varianza dei dati degli anni precedenti. In questo inizio di 2024 continua a mantenersi al di sopra anche dei valori dell'anno scorso. Io sono sincero, da insegnante, se un mio studente mi portasse come risultato della sua misura sperimentale in laboratorio un valore così esterno alla varianza tipica del dato che dovrebbe ottenere, lo manderei senza alcuna esitazione a ripetere la misura. Nel vedere questi valori relativi agli oceani di temperature, non esito a dire che sento qualche brivido, anche se le temperature sono in aumento. Del resto non sono solo io a provare questa sensazione. Ieri su Nature è uscito un editoriale con un'intervista a Gavin Schmidt, direttore del NASA Goddard Institute. Schmidt sostiene che le temperature nel 2023 sono state di 0,2 gradi maggiori del previsto. Sembra un valore minuscolo, ma a scala globale è un numero enorme. Un anno e mezzo fa, durante la fase terminale di un triennio dominato dalla Niña, non si sarebbe mai pensato di assistere a un anno di temperature record, il 2023. Le probabilità erano solo del 20%. E invece, a partire dallo scorso marzo, le temperature della superficie del mare nell'Oceano Atlantico settentrionale hanno cominciato a salire vertiginosamente. E insieme al successivo riscaldamento del Pacifico tropicale per El Niño, tutto ciò ha contribuito alle anomalie termiche degli oceani e in qualche modo anche alla sequenza record di mesi caldi con cui abbiamo iniziato la pillola. Sono state proposte molte ragioni per questa discrepanza di 0,2 gradi, ma finora nessuna combinazione di esse è stata in grado di conciliare le teorie con quello che è accaduto. Schmidt conclude chiedendo più dati e più osservazioni al fine di tenere sotto controllo quegli intricati collegamenti a lunga distanza, noti come teleconnessioni, alimentati dalle correnti marine e atmosferiche che regolano il clima del pianeta. Ma in una frase si lascia anche scappare che forse potremmo trovarci in un territorio inesplorato. Traducendo, potremmo essere in vista di uno di quei tipping point, cioè punti di non ritorno, che hanno caratterizzato le grandi transizioni climatiche del passato. Oggi, sinceramente, non so come edulcorare la pillola e quindi vi lascio con questo dubbio un po' angosciante. La scienza è fatta di scoperte continue, di cui c'è molto bisogno in questioni enormemente complesse quale quelle del sistema climatico, e quindi possiamo solo auspicare che prossimamente ci sia qualche nuova scoperta che spieghi meglio questi fenomeni e ci permetta di scamparla, almeno per questa volta. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima pillola. A presto!